Grazie, grazie a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare il Circolo Dossetti. È stato un bel incontro. Io, diciamo, non conoscevo il circolo e ci siamo incontrati virtualmente. Ci siamo trovati bene, quindi ecco, ringrazio Stefano, Walter, insomma, mi sono trovato veramente a casa. Una particolare menzione va sicuramente a Luca Caputo, perché è stato il mio primo punto di contatto. Mi dispiace che non può essere qui oggi, però ecco il mio pensiero va a lui. Un ringraziamento a Lorenzo Gagliani, che è subentrato e ha offerto la sua introduzione all'evento di oggi. Ringrazio tutti quanti voi che in questa giornata di sabato 4 luglio potreste stare in qualsiasi altro posto e stare benissimo, invece siete qui davanti a un computer ad ascoltare il sottoscritto. E saluto anche il mio papà, che ho visto che si è collegato e quindi mi fa molto piacere. Allora, io come... Allora, chiamatemi pure Gregorio, i titoli lasciamo stare, però ecco per onor di cronaca, appunto, già si è detto che io sono un avvocato e quindi la mia esposizione partirà dall'esame, appunto, di testi legali. Quindi andremo a vedere cosa dicono i trattati europei, parleremo di alcune sentenze della Corte di Giustizia, parlerò di altri documenti ufficiali, insomma, delle comunità europee. Allora, su questo noi sappiamo che in Europa ci sono 27 lingue ufficiali, poi c'è una 28ª lingua che è osteggiata da tutti, sia in Europa che fuori dall'Europa, che è praticamente il legalese. Cioè, è una lingua che non piace a nessuno perché non è chiara. Quindi vi volevo tranquillizzare in questo, anche se sono un avvocato abituato quindi a parlare in legalese, cercherò di introdurre questi temi in una maniera che sia accessibile per tutti quanti. Soprattutto lo scopo della mia relazione è non tanto darvi delle informazioni, ma farvi capire per quale motivo certe cose nei trattati europei sono state decise in questo modo. Inizio a ho preparato, come vi dicevo, una presentazione, insomma, condivido il mio schermo. Allora, il mio intervento, come dicevo, è diviso in due tronconi. Una prima parte in cui io è dedicata alla crisi del debito degli anni 2008-2012. Per affrontare questa tematica bisogna fare però un passetto indietro per analizzare dei problemi strutturali che già esistevano nell'ambito dell'Unione Europea. Perché quando noi abbiamo capito quali sono questi problemi strutturali, possiamo capire per quale motivo si è creata la crisi del debito degli anni 2008-2012. E poi, una volta che abbiamo capito queste tematiche, vediamo come in questa crisi attuale quegli strumenti che erano stati studiati per far fronte alla prima crisi, non sono sufficienti. Quindi ecco, bisogna fare questi passaggi, per aiutarci a capire la situazione attuale e poi avere anche per tutti quanti voi una bussola per orientarsi nel futuro, che ancora è in via di definizione. Allora, e quindi la prima parte del mio intervento, toccherà questi quattro temi principali. Spiegherò perché l'Unione Europea è un'unione instabile e finirò, dopo aver affrontato la crisi degli anni 2008-2012, affronterò il tema del MES, come era però stato concepito in quegli anni. Appunto, poi nella seconda parte parleremo della crisi attuale. Allora, l'Unione Europea è un'unione stabile. Per quale motivo? dovete sapere che c'è uno stretto legame tra la moneta e i confini territoriali di uno Stato, nel senso che i confini dello Stato determinano anche l'estensione dell'unione monetaria. Vi ricordate noi quando avevamo la lira? Ecco, quando noi avevamo la lira, dove potevamo utilizzare la lira? Potevamo utilizzare la lira all'interno dei confini dello Stato italiano. Quindi c'è questa stretta correlazione. E questa è una cosa importante perché lo Stato, dentro i suoi confini, tiene le redini sia della politica monetaria che della politica economica. La politica monetaria sono tutte quelle politiche che riguardano la moneta. La politica economica in cosa consiste? Consiste in questo: lo Stato decide quali tasse imporre su cittadini e imprese e poi decide anche, una volta che ha reperito queste risorse, come andarle ad impiegare. Quindi diciamo che lo Stato, diciamo, normalmente ha queste due braccia. Braccio numero uno, politica monetaria, braccio numero due, politica economica. Ma questo è molto importante per risolvere gli shock asimmetrici. Che cos'è uno shock asimmetrico? Lo shock asimmetrico è una situazione di crisi che riguarda solamente una regione specifica. Quindi all'interno di un'unione non riguarda l'intera unione, ma semplicemente una regione dell'unione. E in questa regione, quindi, proprio a causa di questa crisi, si verifica un calo di produzione e corrispondentemente un aumento della disoccupazione. Ma cosa succede? Che in quella che viene in economia definita una zona monetaria ottimale, siccome lo Stato detiene sia il braccio della politica monetaria, ma anche il braccio della politica economica, cosa fa? Quando una regione sta affrontando uno shock asimmetrico, lo Stato cosa può fare? Usa il braccio della politica economica e trasferisce ricchezza alla zona che è stata colpita. E così vengono risolti gli shock asimmetrici. Questa è la zona monetaria ottimale. Allora, invece, l'unione economica e monetaria, che diciamo è stata creata con il trattato di Maastricht, essenzialmente all'esito di un compromesso tra Francia e Germania, prevede nell'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Europa Unita appunto i due pilastri, i due braccia che abbiamo visto prima. La politica monetaria, che è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, e l'altro braccio, la politica economica, che invece è di competenza degli Stati membri. Quello che l'Unione Europea può fare in relazione alla politica economica è semplicemente un coordinamento delle politiche economiche dei singoli Stati. Quindi noi in Europa abbiamo una politica monetaria, quindi il braccio numero uno è sempre unico, e il braccio numero due invece, la politica monetaria e la politica economica, invece no, perché ne abbiamo tante quanti sono gli Stati che partecipano all'Eurozona. Quindi capite che già da questo abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché questo meccanismo che abbiamo visto ottimale, come è stato riportato nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è spezzettato. E quindi questo è un primo problema. Un secondo problema qual è? Che nel trattato di Maastricht non erano stati previsti dei meccanismi per risolvere gli shock asimmetrici. Gli shock asimmetrici, come abbiamo detto, sono quelle situazioni di crisi che non riguardano l'intera Unione, ma riguardano una singola regione. Perché non si è introdotto un meccanismo per la risoluzione degli shock asimmetrici? Perché si sono dimenticati? No, la questione fu dibattuta prevalse la tesi tedesca. I tedeschi sostenevano questo: se gli stati rispettano le regole di bilancio, il sistema non può assolutamente andare in crisi. Quindi dice, non c'è bisogno di andare a prevedere meccanismi di salvataggio. L'importante è che tutti quanti noi ci mettiamo al tavolo, abbiamo deciso che tutti rispettiamo queste regole, il sistema non può andare in crisi. E qual è il problema? Che questa tesi è sbagliata sia dal punto di vista economico che dal punto di vista storico. In qualsiasi sistema economico e monetario non vi è un dubbio sul se una crisi si potrà realizzare, ma solo su quando questa crisi si realizzerà. C'è un libro, un testo molto importante scritto da Reinhard e Rogoff, che sono due dei massimi esperti in tema di crisi del debito, in cui loro proprio intitolano questo libro in maniera, diciamo, quasi satirico, diciamo, This time is different, cioè questa volta sarà differente, come a dire no, non sarà differente. E quindi ci siamo ritrovati, no, con questa moneta, l'euro, in cui il trattato che la istituisce non aveva previsto alcuno strumento di risoluzione degli shock asimmetrici. Quindi l'unione economica e monetaria non solo è stata definita una zona monetaria non ottimale, ma addirittura un sistema instabile che prima o poi sarebbe collassato. Per usare una metafora che insomma trovo molto efficace, si è detto che quando hanno costituito l'euro hanno costruito un'automobile velocissima, perfetta, con tutti gli optional, il meglio della tecnica, però si sono dimenticati di metterci i freni. E quindi questo qui è un po' il problema che abbiamo avuto. Quindi vedete già che noi, proprio dal punto di partenza, avevamo dei problemi strutturali e poi i nodi sono venuti a pettine. In realtà, come dire, andando a scavare ancora di più, vediamo che i problemi strutturali, insomma, aumentano. Era stato redatto questo documento che, insomma, ne avrete sentito parlare, il patto di stabilità e crescita, che praticamente fissava i parametri noti del 3% rapporto deficit-PIL e 60% rapporto debito-PIL. Ecco, queste qui erano le regole che gli stati avrebbero dovuto rispettare affinché il sistema non potesse mai andare in crisi. E quindi nel patto di stabilità vanno a prevedere queste regole, in più vanno ad inserire anche dei meccanismi di controllo. E proprio questo è uno dei temi centrali di tutta questa situazione che si è venuta a verificare durante la crisi del debito 2008-2012, perché appunto è chi è che controlla alla fine se gli stati rispettano le regole di bilancio. Allora, abbiamo già detto che nel patto di stabilità c'è un meccanismo di controllo, però il soggetto che era stato deputato in primis, in prima battuta, a effettuare il controllo è il mercato. Questo soggetto, come dire, dice, cos'è il mercato, cosa significa? Il mercato essenzialmente sono gli investitori. Allora, dovete sapere questo: quando a uno Stato servono dei soldi, no? Lo Stato non fa come noi che andiamo in banca. Lo Stato ha due possibilità: o tassa i cittadini, oppure chiede prestiti. Per chiedere prestiti, cosa fa lo Stato? Lo Stato emette quegli strumenti che si chiamano titoli di Stato. Sono essenzialmente delle obbligazioni, quindi lo Stato si presenta sul mercato, offre agli investitori questi titoli di Stato, gli investitori comprano i titoli di Stato e in cambio appunto lo Stato incamera le risorse finanziarie di cui ha bisogno per sopperire alle spese, insomma, le spese correnti e insomma per la gestione dello Stato. Questi sono prestiti perché i titoli di Stato hanno una certa scadenza e quindi poi il capitale che è stato preso in prestito va restituito. Allora, come funziona questo meccanismo per cui lo Stato va a chiedere prestiti sul mercato? Funziona così. Rendendo la cosa molto semplice, no? Se voi dovete prestare soldi a qualcuno, se questo qualcuno è molto indebitato, voi non vi fidereste a prestargli dei soldi. Ecco, lo Stato, diciamo, l'investitore che deve prestare i soldi allo Stato ragiona in questi termini. Quindi che succede? Che più uno Stato è indebitato, maggiori saranno le difficoltà che questo Stato incontrerà per reperire investitori disposti a finanziarlo. Allora, come fa lo Stato indebitato a convincere gli investitori a erogare i finanziamenti? In questo modo praticamente promette dei tassi di interesse più alti. E quindi la vigilanza del mercato che cosa, in cosa consiste essenzialmente? Si chiama il termometro dei tassi di interesse. Praticamente più uno Stato offre dei tassi di interesse alti, maggiore è il proprio indebitamento e quindi l'investimento è maggiormente a rischio. Quindi, per esempio, l'Italia offre tassi di interesse abbastanza elevati, la Germania offre tassi di interesse abbastanza bassi. Quindi, ecco, nell'ottica della la filosofia che ha ispirato il trattato di Maastricht è il mercato che controlla gli stati. Il mercato quindi dice ai singoli stati: caro Stato sovrano, stai attento, tu non devi tenere sott'occhio il tuo indebitamento, perché se tu ti indebiti troppo poi va a finire che non trovi più investitori. Allo stesso modo c'è un avvertimento per gli investitori, e ora lo vedremo, dice: caro investitore, stai attento a chi va a prestare i soldi. Allora, questo meccanismo si chiama la filosofia di base, si chiama ordoliberismo, è stato spiegato molto efficacemente proprio dal nostro Stefano Buffanti in un articolo che tra l'altro è reperibile sul sito dei circoli d'Ossetti, e quindi ecco, ne rimando la lettura. Io vi do una lettura giuridica, lui fa più una lettura filosofica e si sa sempre che il latinorum e le leggi perdono di fascino di fronte alle lettere filosofiche, quindi ecco, rimando al suo articolo. Allora, vediamo ora come questa filosofia è stata tradotta in norme di legge, appunto in disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ci sono due articoli principali. Il primo articolo è l'articolo 123 del trattato. L'articolo 123 dice che nella Banca Centrale Europea, nelle banche centrali nazionali, possono fornire prestiti agli Stati membri. Inoltre dice che nella Banca Centrale Europea, nelle banche centrali nazionali, possono procedere all'acquisto diretto di titoli di Stato da parte degli Stati membri. Quindi questa cosa qui. Questo per quale ragione? Perché, come abbiamo detto, la filosofia di fondo qual è? È: caro Stato, tu sei da solo di fronte al mercato. Devi stare attento al tuo indebitamento, perché se tu poi hai bisogno di soldi, io proprio, diciamo, per legge, i soldi non te li posso dare, né io, Banca Centrale Europea, né le banche centrali nazionali. Quindi se l'Italia ha bisogno, diciamo, di soldi, nemmeno la Banca Centrale Italiana può fornire questi soldi. Altra disposizione importante è il 125. Il 125 dice che né l'Unione Europea né i singoli Stati membri risponderanno, si faranno carico degli impegni assunti da un altro Stato membro. Questo cosa significa? Di nuovo è l'applicazione della filosofia della responsabilità di ogni singolo Stato di fronte al mercato. dice: attenzione Stato, attenzione investitori, caro Stato, stai attento al tuo indebitamento, perché se tu a un certo punto non riesci a ripagare i tuoi debiti, né io, Unione Europea, né gli altri Stati membri vengono in tuo soccorso. E quindi questo monito vale anche per gli investitori. Dice: investitori, state attenti a chi prestate i soldi, perché se voi andate a prestare i soldi a chi poi non ve li può ripagare, non dovete fare affidamento sul fatto che poi interveniamo noi, altri Stati dell'Unione Europea, a ripianare il debito dello Stato insolvente. Allora, mi direte voi, tutto questo è crudele. Io dico, allora, dipende, perché queste norme sono necessarie per far, diciamo, girare il sistema. Sono le norme cardine di quella che viene detta appunto l'assistenza finanziaria. Perché è importante avere queste due disposizioni, diciamo, crudeli? È perché bisogna far funzionare quello che abbiamo chiamato il termometro dei tassi di interesse. Perché se io sono un investitore, no, e vado a prestare soldi ad uno Stato indebitato, io chiederò un certo tasso di interesse molto alto se so che posso fare affidamento solo su questo debitore. Se io avessi l'aspettativa, no, che se poi tanto questo debitore, diciamo, non è solo, e c'è qualcuno che accorre in suo aiuto, sai che ti dico, guarda, io i soldi te li presto lo stesso a un tasso di interesse più basso, tanto so che se poi tu non adempi alle tue obbligazioni, interviene la Francia, interviene la Spagna, interviene l'Unione Europea, e quindi invece di il termometro dei tassi di interesse, invece di, che ne so, indicare un interesse del 9%, ne indica un del 6%, però capite, in questo modo il termometro del tasso di interesse non funziona. E c'è una disposizione che è una deroga a questi due principi rigidi, che è il 122, che consente a determinate condizioni l'assistenza finanziaria allo Stato che si trova in difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo. Allora, quindi, se c'è uno Stato che sta affrontando delle difficoltà causate da calamità naturali o circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, gli articoli 123 e 125 che abbiamo visto prima, diciamo, vanno momentaneamente in cantina ed è consentita l'assistenza. Una cosa, il 122 non trova applicazione di fronte alle crisi del debito. Per quale ragione? Perché si reputa che se uno Stato si è indebitato eccessivamente, questa non è una circostanza eccezionale che sfugge al controllo dello Stato, no, è frutto di scelte politiche. Quindi, se tu, Stato, hai un indebitamento eccessivo, il 122 non si applica e quindi sei soggetto alle regole stringenti del 123 e del 125. Quindi, caro Stato, ti sei indebitato, non ti aiuta nessuno. Allora, arriviamo ora a un punto dolente, perché ora abbiamo visto qual è la logica che insomma ha ispirato la costruzione del Trattato di Maastricht e dell'euro. Cosa non ha funzionato? Allora, sia il patto di stabilità che il mercato si sono dimostrati dei controllori inefficienti. Innanzitutto il mercato, che doveva, diciamo, misurare la febbre con il termometro dei tassi di interesse, si è visto che praticamente agisce secondo un codice binario, cioè oscilla tra il va tutto bene e il va tutto male. E le oscillazioni sono imprevedibili e repentine, quindi il mercato non va mai a misurare con il termometro dei tassi di interesse quella che è la reale condizione dello Stato. Questo che significa? Che quando il mercato segnala che va tutto male, va veramente tutto male, troppo tardi. Quando in relazione alla Grecia si è segnalato che andava tutto male, eravamo già in una situazione di default praticamente. E quindi il mercato, abbiamo detto, è lento, non riflette la reale situazione. C'era il sistema di controllo del patto di stabilità, quindi abbiamo due controllori, ne sbaglia uno, abbiamo il secondo. Invece qual è stato il problema del patto di stabilità? Che il sistema di controllo è stato lasciato alla discrezione essenzialmente degli stati membri, che quindi di volta in volta andavano a trattare nei tavoli, diciamo, della politica, se applicare sanzioni o meno. Di fatto, cosa è successo? Che durante la storia dell'esistenza del patto di stabilità, voi forse non ve lo sareste mai aspettato, non è mai stata applicata una sanzione. Quindi un controllore che non applica sanzioni, perché gli stati a tavolino poi cercavano sempre attraverso un do ut des di aggiustarsi le cose tra di loro. E c'è una cosa che ancor meno vi aspettereste: il colpo di grazia al patto di stabilità fu dato durante la decisione Ecofin del 25 novembre 2003, proprio da Francia e Germania, perché Francia e Germania in quell'anno non erano proprio state loro a non rispettare le regole. E però appunto la decisione politica degli stati fece sì che la procedura di deficit eccessivo contro Francia e Germania fosse sospeso. Ecco, questo nei libri di diritto viene considerata proprio la morte del patto di stabilità. Allora, quindi avete capito qual è il contesto? Ci siamo trovati in una situazione dove c'è una situazione di instabilità proprio strutturale dell'Unione Europea. A questa situazione di instabilità segue la mancata previsione di meccanismi di risoluzione di shock asimmetrici, i controlli che dovevano, secondo la tesi tedesca, evitare che il sistema andasse in crisi non hanno funzionato, e quindi ci ritroviamo nel 2008 con l'emergenza greca, dove ci siamo accorti di essere impreparati. E lì c'è stato un ulteriore tassello che è venuto alla luce, che lo shock asimmetrico, sì, talvolta è un mero shock asimmetrico che riguarda una singola regione, ma dall'altra può capitare che si verifichi il rischio contagio. E quindi la crisi da quella regione si vada ad espandere ad altre regioni, e l'abbiamo visto nel 2008, è proprio questo che è successo, perché la crisi della Grecia poi si stava ampliando, è passato il Portogallo, ha toccato l'Irlanda, ha toccato la Spagna, stava per toccare persino l'Italia, e l'Italia è stata l'unico paese di quelli che, diciamo, ha affrontato la crisi a non aver bisogno del MES. E allora ci si è accorti di questo: non solo non abbiamo un sistema che previene il verificarsi di shock asimmetrici, ma addirittura non siamo coperti nel caso in cui lo shock asimmetrico si estenda a modo di contagio. E allora lì bisognava salvare la Grecia. E come facciamo? Allora, la Grecia affronta una situazione di crisi. Era talmente indebitata la Grecia che quando andava sui mercati non c'era più un investitore che gli facesse un prestito. E in Grecia c'era la gente che addirittura non poteva, leggevo un articolo tempo fa quando ho fatto uno studio su questi temi, addirittura non si potevano curare per i tumori, e stavano proprio senza soldi, messi veramente male. Cosa fa l'Europa? Dice: vogliamo aiutare la Grecia, allora sì, dovremmo trasferire delle ricchezze in favore della Grecia. Come facciamo? È stata prevista questa cosa nei trattati? No, non è stata prevista. E allora da lì, con molta lentezza, ha iniziato a mettersi a modo tutta una macchina per correre dietro la crisi e cercare di mettere una pezza. Vi segnalo un po' di misure che sono state adottate, ma poi veniamo a trattare un po' più come dire, più dettagliatamente quelle che sono le due misure più importanti, il cosiddetto quantitative easing e il MES. Allora, innanzitutto il patto di stabilità si è capito che non funzionava e che quindi andava inasprito. È stato sottoscritto un documento che si chiama Fiscal Compact, sicuramente ne avete sentito parlare, è un trattato internazionale che obbliga tutti i singoli stati dell'Unione ad inserire nelle loro legislazioni il principio del pareggio di bilancio. Questo cosa sta a significare? Che se uno Stato si vuole indebitare in una maniera eccessiva, è già la propria legge nazionale che glielo impedisce. E addirittura veniva richiesto che questa normativa fosse introdotta a livello costituzionale. Noi in Italia, nella nostra Costituzione, abbiamo inserito questo principio. Poi sono state introdotte ulteriori diciamo occasioni, chiamiamole di incontro, il semestre europeo, che sarà molto importante, ne sentiremo parlare in tema di recovery fund, e poi il calendario di bilancio comune. Allora, non so se ci avete fatto caso, no? È da un po' di anni che quando noi arriviamo verso la fine dell'anno sentiamo le solite polemiche dell'Italia che presenta il progetto di legge di bilancio alla Commissione Europea e si dice: ah, il bilancio ce lo sta scrivendo la Commissione Europea. No, è perché appunto c'è questo istituto del calendario di bilancio comune, perché ci si è resi conto di questa cosa, essenzialmente. Se siamo una unione, o si rema tutti nella stessa direzione, perché basta che uno remi in direzione opposta e quindi vada ad affrontare una situazione di crisi e poi la crisi si espande a macchia d'olio. Quindi c'è questa esigenza di coordinare le politiche economiche degli Stati membri. Abbiamo detto i due braccia, braccio numero uno, politica monetaria in capo all'UE, braccio politica economica in capo ai singoli stati. Ok, però se poi uno stato fa, come dire, l'easy rider, se ne va per conto suo, è lì bisogna stare attenti, perché rischia di mettere in crisi l'intera Unione. Queste, diciamo, queste misure comunque non sono state abbastanza, perché, come dire, è semplicemente una sorta di controllo. Lì bisognava salvare uno stato che stava andando giù e si stava portando dietro l'intera Unione Europea. Allora è diventata celebre la frase di Mario Draghi, pronunciata dopo una conferenza di Londra del 26 luglio 2012, che a un certo punto disse: "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough." È una frase di grande impatto, che diceva: tranquilli, facciamo tutto quello che c'è da fare e fidatevi, sarà abbastanza. E quindi partono questi programmi di cosiddetti quantitative easing, cioè la BCE va in soccorso, diciamo, degli stati, acquistando sul mercato secondario i titoli di Stato, degli stati che sono in difficoltà, essenzialmente. E quindi questo consente già di evitare delle speculazioni da parte magari di fondi avvoltoio, che vanno a fare manovre speculative vendendo titoli, approfittando delle situazioni di difficoltà di uno Stato. Allora, ci ricordiamo che c'era il 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vietava alla BCE di acquistare direttamente i titoli da parte degli stati. Quindi la BCE non può andare dall'Italia e dire: l'Italia, tranquilla, te li compri direttamente i tuoi titoli, perché quello che cos'è? È un finanziamento, è un prestito, essenzialmente. Allora, cosa ha studiato Mario Draghi? Dice: io non vado a comprare direttamente dallo Stato. Lo Stato deve comunque confrontarsi con il mercato, quindi trovare chi compra nel mercato i propri titoli. Però poi l'investitore che ha comprato i titoli può stare sicuro che se l'investitore ha in pancia dei titoli della Grecia, non gli scoppiano in mano, perché li può rivendere e li compra la BCE. Questo qui è stato il meccanismo che ha, come dire, consentito di dare una ventata di ossigeno. Avrete sentito, allora risolvo la questione veramente in due parole perché è un tema che a me non preoccupa molto. Avrete sentito che il 5 maggio la Corte Costituzionale tedesca ha contestato un programma di quantitative easing che era stato messo in atto dalla BCE durante la prima crisi e c'è stata una certa apprensione perché si è detto, ok, ma se non andavano bene quelli della prima crisi, non vanno bene nemmeno questi che ha messo in campo adesso la BCE per far fronte a questa crisi. E allora la questione è stata vissuta con parecchia preoccupazione da molti cronisti, da molti giornalisti, si dice, oddio, qui va a finire che se la Germania si ritira dal programma di quantitative easing siamo nei guai. Allora io su questo volevo rassicurare perché non è la prima volta che la Germania contesta il programma di quantitative easing. Io ho registrato già due precedenti. Un precedente nel 2015, il famoso caso Gauweiler, sul quale ho anche scritto, e un altro caso di cui mi sfugge il nome adesso, del 2018, e quindi in tutti e due i casi praticamente la Corte di Giustizia ha rimandato letteralmente al mittente le argomentazioni della Corte Costituzionale tedesca. Pochi giorni dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca dell'8 maggio, no, del 5 maggio del 2020, la Corte di Giustizia ha emanato un comunicato in cui già, diciamo, prefigura il famoso detto non c'è due senza tre, che in questo comunicato la Corte di Giustizia è andata a dire alla Germania, alla Corte Costituzionale tedesca, di Gatto, cara Corte Costituzionale tedesca, ti vorrei ricordare che l'unico organo che è deputato a decidere circa la legittimità di misure prese per contrarietà con il diritto dell'Unione Europea sono io, Corte di Giustizia. E quindi, diciamo, ha voluto già mettere i paletti e quindi ipotizzo che il finale non sarà diverso da quello che abbiamo già visto in passato. Arriviamo ora all'altra misura, il famoso fondo salva stati. Come ci eravamo detti, no? Qual era stato il problema strutturale del trattato di Maastricht? Il problema strutturale era che mancava un sistema di trasferimento di ricchezza ad una zona colpita da uno shock asimmetrico. E allora, che cos'è il fondo salva stati? Il fondo salva stati essenzialmente svolge questa funzione. Il fondo salva stati di cui noi, cioè in Italia, si è tanto parlato male, a cosa serve? Serve a coprire questa falla di sistema. Se uno Stato è in difficoltà, il fondo salva stati è quell'organismo che consente di fare un trasferimento di ricchezza a supporto dello Stato in difficoltà. L'istituzione del fondo salva stati è stata molto contestata. Allora, voi immaginereste, perché magari ascoltando le cronache nostrane, per il fatto che insomma viene talvolta chiamato fondo strangola stati, in realtà la legittimità del fondo salva stati è finita sotto la lente di ingrandimento della Corte di Giustizia, non perché è un fondo strangola stati, ma perché è un fondo che, diciamo, l'opposto, perché aiuta gli stati. Praticamente c'è questo caso, il caso Pringle, che è il caso più importante. Praticamente cosa è successo? Alcuni stati europei hanno contestato la legittimità del MES perché dicono che il MES viola l'articolo 125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Allora, cosa diceva l'articolo 125? L'abbiamo visto prima. È l'articolo che dice, caro Stato, stai attento al tuo indebitamento, perché se ti indebiti eccessivamente, poi né l'Unione Europea né gli altri Stati membri vengono in tuo soccorso. Allora, se vuoi ragionare sul 125 e ragionare su quella che è la funzione che fa il Fondo Salva Stati, beh, effettivamente, cioè, è un organismo che prende e va a trasferire ricchezza, a rispondere, diciamo, ad aiutare gli Stati a rispondere dei debiti. effettivamente una certa tematica di contrarietà al 125 c'è. Allora, cosa è successo? Che la Corte di Giustizia ha quindi dettato i requisiti affinché l'intervento del Fondo Salva Stati possa essere ritenuto, come dire, in linea col 125. Prestate molto, sono tre requisiti, prestate molta attenzione a questi tre requisiti perché poi ce li ritroveremo nel dibattito sugli Eurobond. Allora, requisito numero uno, l'assistenza finanziaria è indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Quindi siamo di fronte a uno shock asimmetrico. Quando è che interviene il Fondo Salva Stati? Interviene se lo shock asimmetrico si può allargare a macchia d'aria, a macchia d'olio e mettere in pericolo la stabilità dell'intera Unione. Primo requisito. Secondo requisito, ci deve essere la rigorosa condizionalità. Questo punto lo tratto tra un po' perché merita un approfondimento. Terzo punto, lo Stato membro che riceve l'assistenza finanziaria deve rimanere responsabile dei propri impegni nei confronti dei suoi creditori. Quindi comunque dice sì, io ti do i soldi, però tu rimani, devi pagare con questi soldi i tuoi creditori e comunque non è un finanziamento a fondo perduto, perché tu questi soldi poi me li devi restituire. Quindi essenzialmente non ci può essere la condivisione dei debiti. Ecco, anche questo qui è un tema che sono sicuro l'avete sentito quando abbiamo parlato degli Eurobond, perché il tema era questo. Ecco, questa è qui la sentenza Pringle, detta quei requisiti che rendono possibile l'assistenza finanziaria nel contesto dell'euro. Come dicevo, una parola in più merita la cosiddetta stretta condizionalità. La condizionalità è stata percepita come un qualche cosa di odioso. Ogni Stato che l'ha subita l'ha sentita come un qualcosa di umiliante. Si applica non solo agli interventi del Fondo Salva Stati, ma anche agli interventi del Fondo Monetario Internazionale. Ogni volta che interviene il Fondo Monetario Internazionale va a imporre misure di austerity. Allora, c'è nella stretta condizionalità una sorta di come dire, tematica, oserei dire culturale, no? Vi spiego perché in tedesco la parola Schuld significa sia debito che colpa, cioè è una parola che ha due significati, che è come quindi se nella cultura tedesca proprio dentro ci fosse questa come dire, consapevolezza che se tu ti sei indebitato sei colpevole e devi espiare le tue colpe, quindi se io ti aiuto, io comunque ti devo sottoporre a una sorta di espiazione. Quindi cosa succede? Quando interviene il Fondo Salva Stati, viene la Troica, ed è la Troica che praticamente decide le misure economiche dello Stato che è sottoposto al programma di assistenza. E quindi mi direte voi, sì, ma è una cosa, diciamo, brutta. Ecco, però vi volevo far ragionare sull'altra faccia della medaglia. Allora, c'è uno Stato che si è indebitato tantissimo e ha dimostrato di non saper tenere sotto controllo i suoi conti, tanto che è andato, diciamo, in fallimento. Allora, io a questo Stato gli presto i soldi, abbiamo detto che glieli presto, per quale ragione glieli presto? Glieli presto non perché sono buono, ma perché se non salvo questo Stato poi si verifica il contagio in tutto l'ambito euro. E allora, però che cosa succede? Che se questo Stato in passato non è stato in grado di gestire le sue finanze, allora che succede? Se io gli do i soldi, ma li continuo a gestire come ha fatto in passato, questi soldi li va a sperperare. E questi soldi di chi sono? Questi soldi sono soldi che sono derivati dalle tasse essenzialmente di altri cittadini europei e quindi sono soldi che non ci si può permettere di sperperare. Per questo quando il Fondo Salva Stati prende e va a iniettare liquidità pretende che ci sia un programma serio di controllo sull'uso di queste somme, e soprattutto un programma, diciamo, di austerity per risolvere il debito. E finisce qui la mia prima parte dell'intervento, e quindi questi sono gli strumenti che sono stati apprestati per la prima crisi, e appunto nella seconda parte dell'intervento vedremo se questi strumenti possono servire, se sono adatti per la seconda crisi, quella che stiamo affrontando adesso. Ricedo la parola al caro Stefano Guffanti.